Le 19.49, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli da Milano e dalla Lombardia. Il caso delle acque lombarde e dell'inquinamento da PFAS, poco conosciuto ma pericoloso, secondo Greenpeace sarebbe presente nel 19% degli acquedotti. Reagisce l'associazione dei gestori delle aziende distributrici minacciando querele. Non è vero, hanno analizzato le acque grezze, non quelle filtrate, non ci sono rischi per chi beve l'acqua del rubinetto. Caro affitti, non mollano gli studenti davanti al Politecnico. Tra poco vi raccontiamo in diretta la loro assemblea dell'accampamento delle tende. Intanto a Brescia vengono bloccati due sfratti per altrettante famiglie che non riescono più a pagare l'affitto. Delegato sindacale allontanato dall'azienda e operaio licenziato perché considerato obsoleto. In entrambi i casi i colleghi di lavoro hanno scioperato per loro a Seriate e a Segrate, contesti diversissimi, ma la solidarietà di classe esiste ancora. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, le notizie da Milano e dalla Lombardia cominciano con la rivelazione di Greenpeace Italia da un'indagine che dice che i PFAS, inquinanti davvero particolari e pericolosi, sono presenti nelle acque anche a uso potabile in Lombardia. Greenpeace ha visionato i risultati di analisi eseguite su circa 4.000 campioni degli enti preposti tra il 2018 e il 2022. Sarebbe una prima mappa questa della contaminazione da PFAS nelle acque potabili in Lombardia. Circa il 19% sarebbe quindi contaminato in misure diverse di gravità. Ma sentiamo Giuseppe Ungherese, responsabile dell'inquinamento di Greenpeace, intervistato da Alessandro Braga.
Greenpeace nei mesi scorsi ha chiesto agli enti preposti, agli enti gestori, i dati circa la presenza di PFAS nelle acque lombarde ad uso potabile. Non per tutti possiamo essere certi che quell'acqua lì esca effettivamente dai rubinetti, e abbiamo scoperto che di tutti i dati che ci sono stati restituiti circa il 20% è positivo alla presenza di queste sostanze. L'acqua è una delle principali fonti di assunzione di queste sostanze nel nostro corpo. Quando sono nel nostro corpo possono generare tutta una serie di effetti negativi anche sulla salute umana.
Questo vuol dire che nell'acqua degli acquedotti lombardi ce la siamo bevuta, l'abbiamo usata per lavare i panni, per cucinare, per irrigare i campi, per tutte queste attività?
Questo non lo possiamo dire con certezza per ogni singolo ente, perché non tutti ci hanno restituito i dati di come è l'acqua effettivamente al rubinetto. Certo è che queste sostanze sono presenti negli acquedotti lombardi e rappresentano un rischio, perché possono essere eliminate ma con sistemi molto costosi di filtraggio. A nostro avviso la soluzione migliore è quella di intervenire a monte, cioè fare in modo che queste sostanze non finiscano nelle acque destinate al consumo umano, perché solo così riusciremo a garantire e a tutelare la salute di ognuno di noi.
E reagisce dopo questo annuncio Enrico Pezzoli, il portavoce delle acque di Lombardia, l'insieme dei 13 gestori del servizio idrico integrato che fanno parte della Water Alliance, cioè sono i gestori della nostra acqua. Siamo sconcertati, dice, di fronte all'insinuazione che l'acqua da noi portata nelle case sarebbe pericolosa, un messaggio sbagliato e fuorviante. Tutti i gestori hanno messo a disposizione le informazioni del caso relative quasi esclusivamente alle acque grezze di falda. È un grossolano errore confondere quest'acqua con quella che noi beviamo. Prima di arrivare al rubinetto, come dovrebbe essere noto, viene infatti sottoposta a trattamenti di potabilizzazione precisamente regolati dalle norme in vigore. Poi aggiunge Pezzoli che è contro i PFAS ci sono anche delle ulteriori filtrazioni a carbone attivo che sono state effettuate. Ovviamente torneremo poi in futuro ancora sul caso. Non mollano intanto invece a Milano, davanti al Politecnico, gli studenti che protestano contro il caro affitti. Le tende sono diventate tante. In serata c'è sempre un'assemblea. Per noi in diretta da Piazza Leonardo da Vinci c'è Roberto Maggioni. Buonasera Roberto.
Buonasera Claudio, sì, da Piazza Leonardo da Vinci. No, non siamo in discoteca, anche se forse sotto sentite un po' di musica, perché oggi c'è una festa di una lista di studenti del Politecnico, proprio qui dove il 2 maggio è iniziata la protesta degli studenti contro il caro affitti. Una protesta iniziata con una tenda, quella di Ilaria Lamera, dalla provincia di Bergamo, insieme alla lista sinistra sinistrosa, e che ora è diventata invece un accampamento di 40 tende. Ci sono due gazebo, tavolini, sedie, una socialità insomma che si sta plasmando, componendo in questo luogo che è diventato anche un punto di ritrovo per tanti studenti, studentesse, ma non solo, ci sono anche dei lavoratori, delle lavoratrici, perché insomma passano anche loro, passano abitanti della zona. Il caro casa, lo sappiamo, non riguarda solo gli studenti, la questione riguarda ogni giorno che passa una fetta sempre più ampia della popolazione dei milanesi e soprattutto dei non milanesi. Come dicevo, qui si sperimenta un po' anche un modo di stare insieme. Una delle cose che è diventata abitudine, come dicevi, è l'assemblea delle 19, che oggi è, diciamo, non ancora in corso proprio perché c'è questa festa, devono spostare le tende, insomma c'è una party da gestire oltre alle questioni politiche. Qui con me c'è Clarissa del collettivo La Terna Sinistra Orsa. Io, Clarissa, ti vorrei chiedere, insomma, a quasi 20 giorni ormai dall'inizio di questa protesta, qual è il messaggio che esce da questo luogo, da questa sorta di presidio permanente, il messaggio che volete mandare a chi ci sta ascoltando e anche alla politica poi?
Questo continuo moltiplicarsi che si sta effettivamente sviluppando negli ultimi giorni, ma in realtà ormai da 20 giorni a questa parte, con un incremento praticamente di 15-20 persone ogni giorno, dimostra come il problema sia estremamente, estremamente forte, dilagante da un certo punto di vista, e soprattutto che abbiamo molta intenzione di aumentare la consapevolezza. La socialità che si è creata chiede attenzione tra di noi nell'analizzare i problemi su tutti i livelli, ma soprattutto chiede attenzione alle istituzioni, perché informarsi non fa altro che continuare a rendersi conto che non potevamo che essere il prodotto di una serie di scelte sbagliate che non potevano che finire in una condizione per cui è molto difficile avere una prospettiva. Ci stiamo provando, continueremo a provarci, aspetteremo la risposta delle istituzioni.
C'è un possibile obiettivo in tempi brevi? So che è difficile su un tema come quello della casa, poi che insomma tiene insieme livelli comunali, regionali e nazionali, è molto complicato, ma ve lo siete dati? Ne state discutendo?
Allora, è molto difficile perché adesso stanno convergendo una serie di realtà per cui stiamo ancora sviscerando il problema. Sicuramente si inizia a vociferare la necessità di attenzione, quindi un tavolo col governo con tutto quello che effettivamente siamo riusciti a mettere a punto, di cui abbiamo riconosciuto soprattutto la causa, e che piuttosto che fornire una soluzione che sia quella definitiva, quello che ci interessa è cominciare a riconoscere il problema e a portare sul piatto la necessità di una prospettiva.
Grazie Clarissa. E a voi la linea.
Grazie Roberto Maggioni. E due sfratti rinviati a Brescia, dove anche in città, non soltanto a Milano, picchia la questione del caro affitti. Umberto Gobbi, Associazione Diritti per Tutti.
I due sfratti di stamattina erano ubicati in zona di Viale Piave e di San Polo, due quartieri con un forte insediamento di cittadini di origine migrante, e dimostrano ancora una volta purtroppo quello che sta verificandosi a Brescia, che ormai è accertato anche dall'Agenzia per la Casa istituita dal Comune di Brescia, cioè la difficoltà per chi ha uno sfratto, perché per un certo periodo non è stato in grado di pagare l'affitto, di reperire un'altra abitazione sul mercato privato. Noi chiediamo che la nuova giunta che si insedierà nei prossimi giorni metta mano immediatamente alle ristrutturazioni degli alloggi di proprietà del comune, circa 400, che non sono assegnabili perché in questo momento inabitabili, magari anche per semplici lavori di manutenzione. Chiediamo alla giunta anche che ci sia un lavoro di mediazione con la proprietà, che è un'immobiliare di una banca e l'ALER, come già aveva iniziato l'assessore Finaroli, che dovrebbe essere riconfermato in questo ruolo, per risolvere positivamente l'occupazione dei 17 appartamenti delle Case del Sole.
Terzo sciopero oggi la Delfarm di Segrate per i levatori delle pulizie in appalto Omnia Service contro il trasferimento del loro delegato sindacale. Giovanni Cippo, segretario generale dell'ALCA CUB.
Le ragioni di questi scioperi qua sono dovute al fatto che l'azienda non vuole accettare il nostro delegato, addirittura l'ha trasferito dall'altra parte di Milano a fare praticamente nulla in un posto dove ci sono quattro scrivanie e un magazzino vuoto. A noi questa cosa non sta bene, soprattutto perché il delegato è stato scelto dai lavoratori, non siamo stati noi del sindacato a decidere chi. La situazione grave è un po' questa: ci siamo accorti che vogliono chiedere una cassa di solidarietà, ma quando poi vado a domandare come vanno le cose, e c'hanno tutti una media di 30-40 ore di straordinario mensile, al che i conti non mi tornano. Chiedo l'incontro con l'azienda mi dice in pratica che non ritirerà il trasferimento, che non vuole parlare insieme al mio delegato e che eventualmente avrebbe ricevuto solo me e non ho nessuna voglia di incontrare l'azienda senza il mio delegato. Per cui stiamo continuando questo conflitto qua. Per ora sta alla finestra Delpharm, che è la terzista della Roche, ma a noi ci preoccupa la cosa, perché quando ci sono gli scioperi e i lavoratori vengono sostituiti, a parte l'aspetto legale, c'è anche l'aspetto della produzione, della qualità di un prodotto. Quei ragazzi che lavorano lì da 12 anni e sono formati, mentre quelli che sono arrivati a coprire lo sciopero non sono formati. Questo trasferimento è una cosa ignobile che va ritirato indietro.
Mobilitazione anche alla Clay Pachi, di azienda di illuminotecnica di Seriate, 130 dipendenti, sciopero e presidio per un collega licenziato, perché obsoleto. Luca Nieri, segretario FIM CISL Bergamo.
Ci siamo trovati di fronte, per noi una situazione ingiustificabile, ovvero l'azienda ha comunicato a al lavoratore di voler procedere nei prossimi giorni con licenziamento individuale, mettendo alla porta un lavoratore con 20 anni di esperienza, quotidianamente ha sempre fatto il proprio dovere. Per noi è inaccettabile che un'azienda metta fuori un lavoratore per una questione di forma, per una questione sostanzialmente anche di gestione delle risorse stesse, ma anche di merito. Avrebbe dovuto confrontarsi con le organizzazioni sindacali per cercare delle soluzioni. C'è una questione poi di gestione, perché l'azienda dice che non ha le competenze necessarie per essere ricollocato. Io credo che se un lavoratore non ha le competenze necessarie è colpa unicamente dell'azienda, che non ha mai provveduto a fare una formazione per riqualificare le competenze del lavoratore stesso. E c'è poi una questione di merito che oggi per noi è improponibile, che questo lavoratore venga messo alla porta in un'azienda dove ci sono altre possibilità di essere riqualificato. Per cui andiamo avanti con queste iniziative di mobilitazione, perché quello che poi oggi capita a una persona può capitare agli altri.
A Cremona l'ANAC, l'autorità anticorruzione, ha dichiarato illegittima la concessione dello stadio Zini da parte del comune alla Cremonese. Una concessione senza gara e con l'affitto simbolico di un euro al mese, che contravviene l'interesse pubblico, secondo l'autorità, che ha rigettato anche tutte le istanze proposte dal comune. Il comune oggi ha ribadito che terrà conto dei rilievi dell'autorità e si predispone, come già deciso nel luglio dell'anno scorso, alla cessione dello stadio attraverso una gara in tempi brevi. E ora le previsioni del meteo, a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese.
Prosegue la fase instabile sul Mediterraneo, che ci tocca marginalmente fino a sabato, quindi le previsioni per le prossime ore: cielo nuvoloso con possibilità di qualche pioggia isolata o rovescio su Alpi e Prealpi. Nella seconda parte della notte qualche pioggia potrebbe toccare anche la pianura. Per la giornata di domani tempo simile: cielo molto nuvoloso con possibilità di brevi piogge o rovesci più frequenti su Alpi e Prealpi. Piogge sparse saranno presenti anche in pianura, per lo più sul Piemonte. Parziale schiarite poi dal pomeriggio. Le temperature massime attorno ai 18 gradi, da segnalare anche qualche rinforzo di vento orientale sulla bassa padana.
È tutto per l'informazione da Milano e dalla Lombardia. Metro Regione torna domattina alle ore 7:15. Un buona continuazione d'ascolto e una buona serata da Claudio Iampaglia.